profeti, ricordati di rinascere, con Romano Madera. Prima puntata, crisi e rinascita.
Buona domenica da Romano Madera. Oggi cominciamo a parlare della rinascita. Cinque conversazioni alle quali abbiamo dato il titolo Ricordati di rinascere. In questa prima conversazione parleremo della crisi e della rinascita, perché è quando la crisi bussa nelle nostre vite che il desiderio di un rinnovamento profondo può cercare di dire la sua. Quando con Benedetta Caldarulo, la regista di Uomini e Profeti, ma erano mesi fa, abbiamo scelto di parlare della rinascita, non pensavamo che il tema e la parola sarebbero diventati quasi virali. Adesso, con un'ovvia accentuazione nei giorni prima di Pasqua, è difficile non ritrovare il tema della rinascita sui giornali, alla radio e persino tra gli slogan pubblicitari alla televisione, ovviamente. Parlando con un vecchio amico molto colto, ho avuto l'impressione che tutto questo avesse un'aria new age, insomma quegli slogan un po' facili, no? Tipo nuova edizione dopo la disillusione di quel proliferare di scritte, ve le ricorderete tutti, andrà tutto bene, che erano sui balconi, davanti alle porte delle case, eccetera, no? Agli inizi della pandemia. Ora, New Age, parentesi, non è che disprezzi la New Age, bisognerebbe infatti chiedersi comunque a quali bisogni risponda o abbia risposto questa tendenza che è insieme semplificante, buonista, ottimista, un po' troppo, ma anche a me sembra questa effettivamente una risposta troppo facile ai drammi del nostro mondo. È una sorta di supplemento d'anima a buon mercato, però questo perché non richiede un impegno di vita che è inevitabilmente faticoso, no? Come quello di ritrovare, di cercare di ritrovare una dimensione spirituale dentro un orizzonte di scelte, di valori che prevalentemente è appiattito sulle cose da fare, sulle prestazioni, sul denaro, eccetera, no? Ma pensare alla rinascita però non credo che abbia a che fare granché con la New Age. E infatti ricordavo al mio amico, mi era venuto in mente proprio durante la conversazione, che rinascita era, per esempio, il titolo che Palmiro Togliatti, il segretario del Partito Comunista Italiano, diede al settimanale del partito nel giugno del 1944 a Salerno. E certo, non era un nome New Age, anzi, era un programma di battaglia nel mezzo della guerra e della lotta di liberazione dal nazifascismo. Ecco, credo che rinascita sia una parola, un'idea, una speranza molto seria e un processo per niente facile. Intanto presuppone che noi si debba e si possa rinascere, nascere una seconda volta. Ma quindi che innanzitutto si accetti di essere, tra virgolette, morti. Si accetti cioè di trovarsi in una crisi profonda, in una crisi dalla quale non vediamo immediatamente la via d'uscita. Quindi parlare oggi di rinascita vuol dire, o può voler dire, in ogni caso io lo prenderei così, mettere in questione il nostro modo di vivere, rendersi almeno un po' conto che ci sarebbe molto su cui interrogarsi, molto da cambiare seriamente, da cambiare forse radicalmente. La crisi della pandemia è stata definita all'inizio, ce lo ricordiamo, ve lo ricorderete, un cigno nero. Un cigno nero è un modo per dire o che i cigni neri non esistono proprio, oppure che sono una, come modo di dire, con un'assoluta rarità. Insomma, si voleva dire che la pandemia era del tutto imprevedibile. Ma davvero? Era certo impossibile prevedere quale epidemia, da dove potesse venire, quanto potesse essere pericolosa, ma che alle epidemie ci si dovesse, ci si debba preparare, questo poi i virologi ce l'hanno straabbondantemente spiegato, era invece un'ovvietà. Tanto ovvia che gli stati, e questo sono atti pubblici nazionali e internazionali, dovrebbero periodicamente organizzare esercitazioni per contrastare eventuali focolai epidemici. Sentiamo una breve sintesi, proprio breve, sono raccolta una breve sintesi di provvedimenti, di avvenimenti circa la prevenzione che sono stati fatti negli ultimi 20 anni.
Nel 2001, nell'ambito di Dark Winter, i ricercatori simulano un attacco di vaiolo negli Stati Uniti, alcuni mesi prima di una serie di attacchi di antrace.
2003, scoppio della sindrome respiratoria acuta grave, SARS, in Asia. Attivata da un coronavirus, la SARS si diffonde in una dozzina di paesi.
2005. L'OMS rivede il suo regolamento sanitario internazionale RSI. I paesi si impegnano a migliorare la sorveglianza e a notificare tempestivamente i focolai.
2009. L'influenza suina H1N1 emerge negli Stati Uniti.
2014. Un'epidemia di Ebola viene segnalata in Africa occidentale.
2015. Il virus della cicala si diffonde in Brasile.
2017. Una simulazione di pandemia viene condotta al World Economic Summit di Davos.
2018. Ebola scoppia in due luoghi nella Repubblica Democratica del Congo.
2019. La città di New York ospita Event 201, una simulazione di una nuova pandemia di virus corona.
2020. La pandemia SARS-CoV-2.
Il 7 dicembre del 2020, è stata istituita dall'ONU la giornata internazionale di preparazione alle epidemie. Allora, naturalmente cosa intelligente, eccetera, anche se sappiamo che queste giornate internazionali poi purtroppo trovano anche il tempo che trovano. In ogni caso, meno male. Se pensiamo che ogni società, però, ogni associazione, anche la più piccola delle associazioni, anche le associazioni culturali che hanno un budget ridicolo, eccetera, eccetera, bene, anche queste, e sto parlando dell'Italia adesso, deve seguire corsi per la sicurezza, per non parlare delle scuole, delle fabbriche, delle aziende, degli uffici, eccetera, ci rendiamo conto subito di quanta sventatezza siamo invece capaci quando sono in gioco le sorti collettive, di quanto siamo indietro rispetto alla stessa nostra realtà di interdipendenza, no? Quella arrivata, prima arrivava dalla Cina, poi arriva dall'altra parte, adesso arriva dall'India, poi c'è la variante inglese. È purtroppo decisamente chiaro. Interdipendenza. Bene, male che sia, questo non ha importanza. È un fatto. E questo fatto influenza la vita di tutti, da qualsiasi parte del pianeta ci troviamo a vivere. E quindi è purtroppo una facile previsione vedere all'orizzonte l'aggravarsi della crisi economica, sociale, psichica, che la pandemia intanto ha già abbondantemente aperto. Certo, è naturale che ci sarà sempre qualcosa che ci sorprenderà impreparati, sia collettivamente che individualmente. Però possiamo forse, potremmo forse, prepararci a venire sorpresi dalla crisi. cioè entrare piano piano magari, ma insomma cominciare a entrare in una mentalità che non è anche questo, se è stradetto eccetera, però insomma evidentemente è passato poco, una mentalità che non è quella della linea retta, progressiva, migliorativa, le sorti progressive dell'umanità, che poi ci sono anche, ma insomma sono segnate da passaggi durissimi, e invece provare a essere un po' elastici, no? A considerare che le crisi inevitabili possono anche essere momenti di svolta o di cambio di rotta, oppure anche magari soltanto occasioni, e adesso ce ne abbiamo alcune, no? Per rimettere a nuovo progetti, ma anche individualmente, stili di vita, e ancora prima, almeno possono essere una non voluta, non desiderata verifica però di quanto il nostro modo di guardare alla vita sia o non sia capace di reggere gli urti però della vita, dell'esistenza, dell'accadere, di quello che può capitare sul piano della salute, dell'economia, eccetera, eccetera, collettive. Sia che possa essere una verifica che questo nostro modo di vivere possa essere abbastanza lungimirante da farci trovare almeno un po' preparati di fronte alle eventuali emergenze. Abbiamo sentito adesso qualche battuta da L'Egmont di Goethe con la musica di Beethoven. E perché? Perché qui si parla di una tragedia, di un eroe della libertà delle Province Unite, i Paesi Bassi di allora, contro il dominio imperiale spagnolo nel XVI secolo. Egmont è il protagonista, non si arrende e ancora prima di morire chiama alla resistenza e alla lotta, perché intuisce che si vincerà, che questa lotta sarà vittoriosa in futuro. Allora, oggi la Rinascita non può più mostrarsi nelle vesti del grande eroe, no? L'eroe stesso, figurarsi il sacrificio, sono visti con sospetto, anche perché troppa falsa retorica li ha ricoperti e sfigurati. Però azioni, dedizioni, sì, possiamo metterci le virgolette, ma anche toglierle, eroiche, azioni, dedizioni eroiche, sì, è stata costellata di questo anche la risposta al virus. E ancora più semplicemente la vita quotidiana di tante persone, chiunque porta il segno di una volontà di uscire dalla crisi. Ho letto un bell'articolo di Paolo Di Paolo sulla Repubblica del 3 di aprile, che era intitolato "Piccolo Atlante della Rinascita, così il mondo torna a sperare", che sono tante microstorie di poche righe che raccontano l'inestirpabile desiderio di riprendere a vivere come prima e addirittura, appunto, meglio di prima.
La speranza è qualcosa in più che un'emozione. C'è chi l'ha paragonata a una sindrome buona, una spinta a immaginare, a preparare azioni, infine ad agire. Hanno qualcosa di magnetico le speranze degli esseri umani, anche quando sono confuse o non hanno un nome, e come i desideri sono il carburante che ci tiene vivi. Perché mai dovremmo sperare? Il mondo non ci fornisce ragioni per assumere questo atteggiamento, scrive Martha Nussbaum in un suo recente libro, La monarchia della paura. Tuttavia speriamo, e questo è un bene, perché Nussbaum qui dà ragione a Kant, le buone opere hanno bisogno di speranza, fosse anche piantare un albero, come hanno fatto qualche giorno fa alcuni membri della comunità polacca di Ennis, in Irlanda. Ai rami vengono appese uova decorate, secondo la tradizione pasquale dell'Europa orientale, un modo per sentirsi a casa e per aiutare le persone a ricordare le cose belle della vita in questo momento.
Adesso volevo farvi sentire, volevo invitare Laura Campanello, che è un'analista biografica orientamento filosofico e anche la presidente dell'associazione, che fa parte di Filo, è anche consulente pedagogica e anche altro, oltre che naturalmente un'amica, e ha pubblicato nel 2020 per Arnoldo Mondadori un libro che si intitola Ricominciare. Un titolo che ovviamente, Ricominciare, parla della rinascita e anche di situazioni e di esercizi. Esercizi che tutti possono fare se si applicano un po', esercizi che possono aiutarci a entrare in una dimensione di presa di coscienza fattiva e non solo di subirla, no? Nei confronti delle inevitabili crisi, quelle collettive, quelle ovviamente poi sono collettive, sono anche personali, e quindi nell'esistenza di tutti. Comunque Laura Campanello ha cominciato a scrivere questo libro ben prima dell'epidemia e quindi non è affatto un instant book, anzi è un po' scelto anche per questo, che è la dimostrazione concreta che a rinascere bisogna prepararsi sempre, anche prima appunto che esplodano queste cose. Sentiamo che cosa ci dice della scrittura, insomma, di questo libro.
Buongiorno, sì, rispetto alla scrittura di questo libro, come dicevi Romano, nasce prima del Covid e nasce proprio forse dall'urgenza, prima ancora di tutti la mia, di testimoniare e di raccontare attraverso le storie di tante altre persone questa esigenza e questa capacità, questa tenacia dell'essere umano di ricominciare soprattutto e nella maniera più potente proprio di fronte alle tragedie, di fronte alle crisi e agli spiazzamenti. Tante volte ricominciamo per scelta, ma la maggior parte delle volte in realtà ricominciamo per necessità. Allora, riprendendo alcune questioni che giustamente nominavi, intanto mi piace leggere la frase con cui apro questo libro, perché mi sembra un'autrice che in questo contenitore è bello nominare, una frase di Maria Zambrano che dice: sembra che dover rinascere sia condizione della vita umana, dover morire e risuscitare senza uscire da questo mondo. Questa effettivamente credo sia la più grande capacità dell'essere umano, quella di morire più volte e risuscitare più volte, questo prefisso ri che ci fa dire appunto che di nuovo, un'altra volta e ancora c'è da mettersi in gioco in una ritessitura tra il passato che non ci è più possibile frequentare perché è cambiato, perché è stato lacerato, perché siamo stati spiazzati, disorientati in qualche modo, e un futuro che possiamo immaginare, sognare, desiderare, attendere e in qualche modo, perché no, anche temere. Allora in questa particella, in questo prefisso ri, troviamo proprio quella capacità di porci in un presente che è aperto alla possibilità di un cambiamento, ma è anche necessariamente messo in gioco nella rifondazione, nella trasformazione di qualche cosa che prima di tutto è il soggetto stesso. Come se ci trovassimo, e adesso tanto più, a riscrivere la nostra storia apprendendo da ciò che abbiamo perso, da ciò che abbiamo trattenuto del nostro passato, ma anche da quello che appunto vogliamo pensare di ricostruire. Ricominciare credo voglia dire proprio questo. Nel libro, come dicevi, non solo narro una serie di storie vere a testimonianza della capacità di rinascere e risorgere, se vogliamo usare le parole di Maria Zambrano, dalle tragedie più difficili, ma invito le persone a un esercizio di consapevolezza, quello prima di tutto di riuscire a stare nel disincanto, forse, che il Covid più di altre esperienze proprio in quanto collettiva ha messo in atto, cioè vedere la vita per quella che è. Il disincanto di vedere l'esistenza nel suo necessario e insistente cambiamento, ineluttabile trasformazione costante che ci chiede di rimetterci costantemente appunto in una nuova nascita, dove la nuova nascita è in un mondo differente che ci accoglie, ma soprattutto in un modo differente nel quale noi ci possiamo collocare. Quindi ricominciare significa forse e giustamente fare lutto per ciò che volevamo e non avremo, o per ciò che immaginavamo e non potremo più pensare di avere, ma in questo lutto immediatamente provare invece ad attendere, ad aprirci alla possibilità che una serie di occasioni e di opportunità si diano, non ovviamente soltanto facendo conto sulla fortuna o sulla buona sorte, ma in un'opera di consapevolezza abitata da esercizi, da occasione, da ricerca attiva di quella che è appunto la rifondazione della nostra vita, una nuova nascita fatta proprio dalla possibilità di riscoprire quali sono le dimensioni essenziali della nostra esistenza, quali sono i valori che guidano la nostra vita, quale visione, desiderio, quale progetto sta guidando la nostra esistenza. Quindi non più, se mai è stato così e forse per molti di noi lo è stato, non più un galleggiare sopravvivendo, contando in una maniera un po' magica sulla buona sorte, ma apprendere come condursi e apprendere anche la bellezza del potersi condurre nella propria vita, apprendere la possibilità di attraversare appunto alcune tappe che in realtà sono ricorsive, perché verosimilmente ci troveremo a viverle più volte nella vita in una modalità differente, ovviamente in base alle occasioni e all'età, però rivivere costantemente la possibilità di rimetterci al mondo. Io penso che questo sia davvero la possibilità che l'essere umano ha, quello di esercitarsi a ben vivere e a ben morire, esercitarsi a vivere con gli occhi aperti la propria esistenza senza cadere nello sconforto di ciò che si vede quando si vede ciò che era inatteso in parte o comunque che non avevamo voluto vedere e considerare, ma rimanere tanto più occhi aperti di fronte alla meraviglia che, grazie al cielo, la vita continua a regalarci. Quindi, come anticipavi tu, sicuramente in un percorso che è un percorso di spiritualità, una trasformazione, una conversione spirituale che mette in gioco tutte le nostre dimensioni interne ed esterne nel tentativo di integrare appunto un passato, un futuro, ma soprattutto di interpretare nel modo che più ci appartiene come individuo e come collettività il tempo presente. Quindi in questo libro il tentativo è proprio quello di accompagnare le persone in una lettura che diventa anche una ricerca, un percorso appunto di costellato di esercizi e di suggerimenti, non tanto ovviamente come self-help, ma come domande filosofiche che possono portarci a far sì che la crisi diventi davvero occasione di trasformazione, di conoscenza di sé e quindi poi di visione lungimirante, come accennavi, per una vita buona, se vogliamo definirla in questo modo.
Grazie Laura, e non ho invitato Laura naturalmente, certo, perché la conosco bene eccetera, ma non a caso ha citato esercitarsi a ben vivere e a ben morire, che è una frase di Epicuro che ritroveremo nella quarta conversazione. Ma perché Laura Campanello insomma, sa quello che dice, nel senso che, per esempio, ha lavorato anni e anni, non due giorni, nelle cure palliative, e quindi quando parla di queste cose, anche quando parla dell'attraversamento del lutto e del sa bene di che cosa sta parlando, cioè è una testimone di tutto ciò, non è semplicemente una persona che ne scrive. E allora adesso la salutiamo e la ringrazio per il suo intervento nella trasmissione.
Arrivederci.
When morning comes to Morgantown, the merchants roll their awnings down, the milk trucks make their morning rounds in morning Morgantown. We'll rise up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning and the day is young. In morning Morgantown, morning Morgantown, buy your dreams a dollar down. Morning any town you name, morning's just the same. We'll find a table in the shade and sip and lemonade and watch the morning on parade in morning Morgantown. Ladies in their rainbow fashions, colored stop and go lights flashing, we'll wink at total strangers passing in.
A proposito di esercizi, appunto, a proposito del RI, una risorsa che forse un po' a torto è trascurata, insomma, è troppo confusa, bizzarra, in genere non ci capiamo niente, oppure confinata, bene, ma insomma però sempre un po' confinata nelle cure delle nevrosi oppure nell'immersione del passato. Bene, questa risorsa sono i sogni, che a volte invece anche chi non è un professionista dell'interpretazione, insomma, o dell'accompagnamento dei sogni, a volte sono carichi di intuizioni che, se ci mettessimo un po' di attenzione, un po' di pazienza, no? Insomma, accolte un po' e lavorate queste intuizioni, ci possono aprire anche degli spiragli, sia spiragli sulle nostre aspirazioni, cioè ma che cosa desidero sul serio, ma anche però ci fanno vedere altri modi di desiderare, quindi nel confronto forse tiriamo fuori qualcosa che davvero ci sta più a cuore, ma anche possono tirar fuori nostre potenzialità trascurate attraverso le quali immaginare o sondare scenari futuri possibili. E in questo periodo almeno dal minuscolo osservatorio del mio studio analitico, vedo spesso prendere forma prospettive che sono intrise di speranze di rinascita. Naturalmente ognuno secondo la sua storia biografica, secondo gli stili, le sensibilità che gli sono proprie, secondo riferimenti, anche quadri culturali della sua provenienza, del suo ambiente. Ma insomma, insieme però, nonostante o proprio per queste grandi differenze, compongono, possono comporre una specie di arazzo che moltiplica le prospettive di innovazioni vitali che però sono ancora allo stato nascente. Abbiamo sentito un pezzo di Schumann che ha a che fare con i sogni. E il sogno è in se stesso uno psicofarmaco, è un ansiolitico, anche quando ci spaventa. Se cerchiamo di seguire la sua natura, no? Di immagine altra rispetto alle nostre aspettative, altra rispetto alle routine, eccetera. Cioè c'è una distanza, nel sogno, già il fatto di essere addormentati, dalla consistenza tridimensionale della vita della veglia. Non a caso, per esempio, se ci viene addosso un incubo, siamo sollevati al pensiero che era solo un sogno, che vuol dire che in qualche modo stiamo dicendo che c'è una distanza, no? E questa distanza dalla nostra vita, virgolette, cosiddetta quotidiana e normale, che se ci soffermiamo un momento ci suggerisce che si tratta di, appunto, di una distanza, di metafore, no? Non di cose così, è quella cosa lì, ma una metafora per casomai quella cosa, quell'avvenimento, quella sensazione, quel desiderio, eccetera. Una metafora, un simbolo, una trasfigurazione, insomma, del nostro sentire e del nostro comprendere. E anche se il sogno ci spaventa, possiamo coglierne il buon avviso implicito, cioè è come se ci dicesse: attenzione, pericolo. E davvero è meglio fare attenzione, no, che guidare semi addormentati. Allora, un giovane uomo che vive un periodo di dolorose incomprensioni con la famiglia d'origine, che adesso è lontana, sogna una specie di favola, una sorta di favola. E il sogno, ti racconto una sintesi del sogno: c'è un anziano lavoratore del fiume con la pelle bruciata dal sole in un luogo sconosciuto, antico. Il suo era un lavoro umile ma sapiente. Arriva poi in un luogo in cui sorgeva una casa. Lì incontrava l'anziana del fiume. Era una donna molto vecchia, come lui, di una vecchiaia sapiente. Si guardavano e con un cenno di lei si capiva che in quella locanda c'era posto per ristorarsi. L'entrata era però sotto il pelo dell'acqua. Per superarla bisognava immergersi, trattenere il respiro e andar giù per poi riaffiorare. Questo è il testo del sogno. Mi sembra evidente che la relazione con i genitori, bloccata da risentimenti, accuse, una crisi, insomma, è trasformata dal sogno in un mondo dove vecchiaia e sapienza della vita si ricongiungono, ma per ristorarsi, parola che oggi potrebbe essere tinteggiata anche dai nostri nuovi usi, no, del vocabolario pandemico. In ogni caso bisogna, questo mi sembra la cosa più importante, immergersi, trattenere il respiro, l'alito vitale, per poter riemergere. Allora, mi pare evidente che, potrebbe anche essere evidente, che indipendentemente dalle credenze del sognatore, ma però comunque in consonanza con la sua eredità culturale, il gesto battesimale riemerga potentemente, svuotato come è stato dalla sua prodigiosa in realtà portata di senso, che ha tutto a che fare con questi temi di cui stiamo parlando. Ridotto il gesto battesimale a una consuetudine di un festeggiamento qualsiasi, privato del percorso di iniziazione, di scelta consapevole di un modo di vita, no? Come erano le origini, insomma, oppure com'è stata in correnti del cristianesimo, per esempio la corrente battista, comunque è una scelta consapevole, privata di questo, no? Perché il bambino neonato, insomma, di un modo di vita, scelta consapevole di un modo di vita, perché appunto l'uso del battesimo dei neonati gli ha fatto perdere, insomma, questa valenza. Il battesimo non cessa però, se lo guardiamo attentamente come un grande simbolo, di contenere il messaggio che nascere non basta, bisogna essere riconosciuti per poter vivere. Questo in generale, battesimo o non battesimo, se la famiglia, ma le famiglie non sono mai esistite, ben inteso, mai esistite fuori da un gruppo sociale ben più ampio. Allora, se non si è riconosciuti dentro quel gruppo, non si può semplicemente vivere umanamente, si muore, si è abbandonati, oppure si è stati per secoli, insomma, ridotti a una vita, poi in certe società la schiavitù, eccetera. Bene, allora diventare umani è una seconda nascita, questo già normalmente. Cioè, normalmente voglio dire la storia delle culture. Una diffusissima citazione di Rainer Maria Rilke dice in un altro modo qualcosa di simile. È veramente diffusissima, se voi fate una cosa su internet trovate subito. Nasciamo, per così dire, provvisoriamente, da qualche parte. Soltanto poco a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine, per nascervi dopo e ogni giorno più definitivamente. Ecco, ma poi allora ancora e ancora più a fondo, per rinascere, come abbiamo detto, bisogna essere disposti a, virgolette, morire, a passare attraverso le crisi della vita, le inevitabili crisi. per poter incontrare, naturalmente non è garantito da nulla, ma almeno poter incontrare uno spirito nuovo che accetti questo continuo essere sommersi nelle morti dei giorni, dell'età, degli interessi, delle svolte della fortuna, anche degli affetti, degli amori. Ma se non si rinasce, non si può vivere, perché vivere appunto è rivivere. Come spesso ripeto, dopo aver ricevuto questa frase da una persona che l'aveva letta sul frontone di una piccola chiesetta, vivere è continuare a resuscitare. E questa è una speranza indisgiungibile, indisgiungibile dalla verità difficile, però è la verità difficile della nostra esperienza, cioè che non è possibile evitare di morire più volte. E quindi solo accettando, immergendosi in queste continue perdite, possiamo incontrare il rinnovamento della vita, no? È un apparente paradosso, ma insomma evidentemente la vita è fatta così, quella naturale ma anche quella sociale e culturale, cioè rinasce ogni volta dalla sua dissipazione. Perché queste non siano solo frasi, bisogna comunque accettare che non esiste una vita isolata, non ci sono singoli che bastino a se stessi, si rinasce sempre solo se si ha il coraggio di vivere per altri. Domenica, e grazie alla redazione e alla regia di Uomini e Profeti, e grazie ai tecnici Cristina Santi e Antonino Faranda che hanno permesso questa trasmissione. La prossima domenica parleremo dei simboli della rinascita.
Uomini e Profeti, a cura di Paola Tagliolini, consulenza musicale di Cristiana Munzi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o con l'app Rai Play Radio.